il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Con l'Unione Europea ci sarà un'intesa, così Donald Trump al termine dell'incontro ieri alla Casa Bianca con Giorgia Meloni. Discussioni importanti e costruttive, parole del presidente francese Macron sul vertice europeo-statunitense dedicato all'Ucraina. Nuovo record di occupazione delle carceri ticinesi ed è così anche in altri cantoni. Servono nuove riflessioni a livello nazionale. Perché ci sono condizioni di esercitazione migliore, un migliaio di militi svizzeri in Austria per un corso di ripetizione con blindati. Lo sport hockey su ghiaccio, lo Zurigo allunga, è sul 2-0 nella finale dei playoff. Sconfitto ieri il Losanna ai supplementari per 3-2. L'accordo sui dazi con l'Unione Europea si farà, ne sono convinto al 100%. Sono parole di Donald Trump durante l'incontro bilaterale di ieri con la premier italiana Giorgia Meloni, in quella che è stata la prima visita di un leader europeo alla Casa Bianca dallo scoppio della guerra dei dazi. Il presidente statunitense ha quindi accettato l'invito a recarsi prossimamente in visita in Italia. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Donald Trump apre al dialogo con l'Unione Europea e lo fa ricevendo la Casa Bianca, la sua più stretta alleata, Giorgia Meloni, con la premier italiana elogiata a più riprese per il suo lavoro definito fantastico.
It's an honor to have the Prime Minister of Italy with us. Prime Minister Meloni, who's doing a fantastic job.
La premier italiana, forte della sua sintonia con Trump su temi come l'immigrazione illegale, cerca di ricucire relazioni transatlantiche che, con il Trump abyss, sono precipitate ai livelli più bassi dal dopoguerra.
When I speak about West, mainly I don't speak about a geographical space.
Quando parlo di Occidente non mi riferisco a confini geografici, bensì a una comune civiltà, dice la premier italiana. Il mio obiettivo è rifare grande l'Occidente.
The goal for me is to make the West great again.
Un ammiccamento e al contempo un preciso distinguo dal trumpiano Make America Great Again. Se sull'Ucraina le posizioni restano distanti, sapete come la penso, l'invasore è Putin, ribadisce Meloni. Sulla guerra dei dazi la premier italiana riesce a strappare a Trump la disponibilità al dialogo.
Of course there'll be a trade deal, but it'll be a fair deal.
Con l'Europa troveremo un'intesa al 100%, ma sarà un accordo giusto, precisa il presidente statunitense. Trump afferma di sperare di concludere le trattative nel giro di 3-4 settimane. Quindi prima della scadenza dei 90 giorni di tregua annunciati lo scorso 10 aprile. Infine la premier italiana annuncia che Trump avrebbe accettato l'invito a recarsi in visita a Roma in un anno, meglio precisato, prossimo futuro. L'occasione forse per rilanciare un dialogo diretto con i vertici dell'Unione Europea.
Sì, si diceva posizioni distanti sull'Ucraina, ricordava appunto la premier italiana Meloni. Queste però non hanno impedito positive prove di dialogo a Parigi, dove su iniziativa del presidente francese Macron e dei cosiddetti volenterosi, gli uomini di Trump, il segretario di Stato Rubio e l'inviato speciale Witkoff, hanno incontrato alcuni ministri di Zelensky e discusso su come porre fine alla guerra. Naima Chicherio, che altri dettagli abbiamo?
Secondo Emmanuel Macron è stata una giornata molto costruttiva, anzi una prima giornata, visto che il dialogo dovrebbe riprendere a Londra la prossima settimana. Su contenuti ed eventuali decisioni non sono stati diffusi dettagli, ma da ritenere c'è che è la prima volta che ucraini, americani ed europei, ossia Francia, Germania e Gran Bretagna, si incontrano per colloqui simili. L'Europa, tagliata fuori dagli Stati Uniti, sembra aver riassunto così un ruolo in queste trattative e ieri è stata quindi l'occasione anche per mettere sul tavolo tutti i punti che dovrebbero rientrare in un accordo di pace giusto. Ieri però c'è stata anche qualche puntualizzazione da parte del presidente ucraino. Zelensky ha detto che a Parigi bisognava discutere solo di un cessate il fuoco e che non era il momento per parlare di rinunce territoriali da parte ucraina e ha criticato l'inviato speciale di Washington Steve Witkoff per aver sostenuto le rivendicazioni su aree orientali del paese del presidente russo Putin dopo averlo incontrato. Nonostante questo, Kiev e Washington sono riusciti a trovare un accordo preliminare su minerali e terre rare e hanno firmato un memorandum che aprirebbe la strada a un partenariato economico. Insomma, avanzamenti e commenti positivi un po' per tutti, salvo per la Russia. Il suo rappresentante permanente all'ONU ha infatti smontato tutto questo ottimismo, dicendo che al momento un cessate il fuoco in Ucraina è irrealistico.
In Yemen si aggrava il bilancio delle vittime civili dell'attacco aereo americano contro un porto per il rifornimento di carburante. Il numero dei morti è salito a 20, i feriti sono una cinquantina, lo riferiscono fonti dei ribelli Houthi. È stato provocato dalla rottura del cavo trainante lo schianto di una delle cabine della funivia del Monte Faito vicino a Napoli. Il macchinista e tre turisti di nazionalità inglese e israeliana sono morti. Solo una donna gravemente ferita si è salvata. Le persone sulla seconda cabina bloccata a valle sono state recuperate incolumi. Il lavoro dei soccorritori è stato ostacolato dalle pessime condizioni meteo e dalla fitta nebbia. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo. E ora torniamo a parlare dello scandalo delle firme false per le iniziative popolari. Per contrastare le irregolarità nella raccolta, il cancelliere della Confederazione Victor Rossi aveva invitato a partecipare a una tavola rotonda tutti gli attori coinvolti. Lo scopo era quello di elaborare un codice di condotta al quale i comitati di iniziativa e referendari e le organizzazioni per la raccolta firme potessero fare riferimento in modo volontario. Secondo informazioni dei colleghi della RTS, in tanti la tavola rotonda l'hanno però già abbandonata. Monica Fornasier.
Era il 30 ottobre scorso quando il cancelliere della Confederazione, Victor Rossi, diceva come intendeva rispondere allo scandalo che aveva colpito il cuore della democrazia diretta.
Sono convinto che con questa tavola rotonda arriviamo a un risultato che ci permette anche, senza una base legale speciale, di arrivare di sostituire il nostro sistema attuale e per evitare che abbiamo ancora di quelle cose.
Evitare cose come formulari con firme falsificate o corredate da informazioni errate e altri abusi. In quel momento c'erano due denunce pendenti. Una riguardava cinque iniziative popolari sostenute da almeno 950 sottoscrizioni fasulle di sei cantoni diversi. Alla tavola rotonda erano invitati una trentina tra comitati di iniziativa, organizzazioni di raccolta, partiti e gruppi di interesse. I lavori dovevano sfociare in un codice di condotta comprendente obblighi di diligenza e trasparenza. A quasi sei mesi di distanza le aspettative sono deluse. Alla riunione tenuta martedì scorso, la quarta, erano ancora presenti solo 8 degli invitati. Tra chi ha deciso di abbandonare ci sono per esempio l'Unione Svizzera dei Contadini o il PS.
Toutes les mesures qui sont envisagées dans un code de conduite sont des mesures qui ne sont
per il quale, come ritiene il consigliere nazionale socialista Jean Chop, le regole elaborate non sono sufficientemente restrittive. Ci vogliono norme legali efficaci.
Il faut agir par la loi.
Le principali società commerciali di raccolta hanno pure lasciato. Per loro il codice si spinge invece troppo oltre in termini di protezione dei dati, di tracciabilità e in termini di remunerazione di chi va a caccia delle sottoscrizioni, che andrebbe pagato allora e non più a firma raccolta. Stando alla cancelleria, la versione definitiva del codice di condotta, la cui adesione resterà volontaria, dovrebbe essere pubblicata in un prossimo futuro.
Nelle strutture penitenziarie cantonali ticinesi è stato raggiunto un nuovo record di occupazione. Ci sono 102 persone in detenzione preventiva, la Farera ne può alloggiare 88. Una situazione che costringe le autorità a fare nuove riflessioni e ce ne parla Francesca Calcagno.
Nuovo record, vecchie misure d'urgenza. 12 detenuti in carcerazione preventiva sono stati trasferiti nel carcere chiuso della Stampa. Stefano Lafranchini è il direttore delle strutture carcerarie ticinesi.
Come noto, le persone in carcere preventivo non possono entrare in contatto per evitare il rischio di collusione con terzi, quindi siamo costretti a misure organizzative che permettano di mantenere questi prevenuti in una sorta di bolla che non li faccia entrare in contatto con gli altri. Un'altra misura d'urgenza è stata quella di occupare gli spazi che avevamo provvisoriamente liberato per consentire i lavori di ristrutturazione della sezione adibita al futuro carcere femminile.
Il sovraffollamento è un tema anche per il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, titolare del dossier. È preoccupato.
Sono sicuramente preoccupato proprio per perché non è un fenomeno che tocca solo Canton Ticino, ma tocca tutta la Svizzera, come anche la statistica penitenziaria del 2024 conferma, e questi primi mesi del 2025 sono un trend in tutta la Svizzera, con un aumento degli arresti, soprattutto legati al traffico di stupefacenti.
A medio termine il Consiglio di Stato chiederà al Parlamento un credito per la posa di 4 prefabbricati, che però sono solo un altro cerotto. Sul lungo termine invece?
Sicuramente significa trovare soluzioni puntuali, come detto, che potrebbe essere quello di aumentare nelle strutture attuali la capacità di posti, soluzioni già adottate anche nei cantoni romandi, che però deve essere accompagnata anche da un sostegno al personale. Detto questo, credo che sia una situazione che deve essere affrontata anche a livello nazionale, perché come detto non è un trend solo in Canton Ticino, ma è un trend riscontrabile da Ginevra a San Gallo.
Le truppe di terra svizzere tornano ad addestrarsi all'estero. Per la prima volta in 30 anni un migliaio di militari si trova infatti in Austria per un corso di ripetizione molto particolare. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Mirko Priuli.
950 soldati e 60 mezzi blindati dell'esercito svizzero hanno raggiunto nelle scorse ore il poligono di Allensteig in Austria, dove oggi inizia l'esercitazione Trias 25. Da Thun un viaggio di 600 km con un motivo ben preciso: esercitare il combattimento combinato in collaborazione con truppe tedesche e austriache. Ma perché Allensteig? Con i suoi 157 km quadrati, il poligono austriaco è quasi 16 volte più grande di quello di Buhr nel Canton Giura. Consente inoltre esercitazioni con munizioni vere, sottolinea l'esercito, manovre che in Svizzera non sarebbero fattibili su così vasta scala. Non si tratta comunque di un'esercitazione NATO, nonostante la presenza di militi stranieri. Trias 25 segue dottrine svizzere. L'obiettivo, precisano le forze armate, è di rafforzare la difesa nazionale confrontandosi con gli standard europei. Il nome Trias dal greco 3 lascia presagire che ci saranno presto altre esercitazioni come questa. Trias 27 e Trias 29 sono già in fase di pianificazione. Nelle prossime 2 settimane l'esercito si godrà però Trias 25, costo dell'operazione 4 milioni di franchi.
Piccola rivoluzione scolastica nella città di Berna. I bambini e i ragazzi dell'istituto Spitalacker inizieranno le lezioni solo alle 8 del mattino, non più alle 7:30, guadagnando così mezz'ora di sonno. Quello che era un semplice test ha avuto un tale successo non solo da permettere alla scuola di continuare con i nuovi orari, ma da offrire anche agli altri istituti del cantone la possibilità di optare per questo modello, abbandonando gli inizi scaglionati. A beneficiarne, prima di tutto, secondo la scienza, la salute e il rendimento degli allievi. Da Berna, Anna Riva.
Ci sono voluti anni per arrivarci, battaglie di genitori stanchi. E finalmente alla scuola Spitalacker a Berna la visione si è fatta realtà. La campanella suona per tutti, bimbi e ragazzi più grandicelli, alle 8 del mattino, non più alle 7:30. 30 minuti che gli allievi possono investire in sonno, rendendo giustizia a quello che, secondo il primo studio di questo tipo della città, è il loro particolare ritmo biologico che li rende meno ricettivi prima di una certa ora. Le lezioni il mattino finiscono così alle 12:15. Questi erano i termini dell'esperimento consentito dal cantone. Esperimento che è stato decretato riuscito, tanto che la scuola potrà abolire definitivamente l'inizio alle 7:30. E dal 2027 anche gli altri istituti nel cantone potranno decidere se fare lo stesso o meno. Addio quindi, probabilmente in diversi casi, all'ingresso in aula alle 7:30 o alle 8:20, come oggi è il caso, a dipendenza della scuola e dell'età. Diversi i vantaggi, secondo il direttore dell'istituto in questione. Non solo gli allievi possono dormire di più, ma i genitori riescono anche a conciliare meglio famiglia e vita professionale. Alcune mamme e alcuni papà, infatti, portano a scuola i figli per poi andare direttamente al lavoro. Inoltre, iniziare mezz'ora dopo non stravolge la struttura del pomeriggio. Dopo le lezioni, i giovani hanno quindi ancora modo di dedicarsi alle attività extrascolastiche. La novità, insomma, sembra solo convincere, almeno per il momento.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.